E allora, questa mattina vogliamo vedere insieme qualcosa che ci renderà, a proposito di libertà, più liberi. Una volta Gesù disse ai suoi discepoli: se perseverate nella mia parola, sarete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E questo è un concetto importante, è la conoscenza della verità che ci libera. Ha due aspetti, questo tante volte me lo sentite sottolineare, la verità brutta, che tante volte non vogliamo vedere, la verità a livello personale, a livello familiare, forse a livello cittadino, non vogliamo vedere realmente il male, ma la cosa meravigliosa è che se Dio ci fa vedere le verità spiacevoli, di cui la più spiacevole in assoluto è quello di scoprire di essere peccatori, e quindi di non potersi salvare da soli, e questo è un affronto grande per l'orgoglio umano, ma dopo questa verità della scoperta del fallimento umano, abbiamo un'altra verità meravigliosa, che è Gesù, l'agnello di Dio, che viene a rilevare questa impresa fallita dell'essere umano. Quindi che lì dove ci rendiamo conto della nostra incapacità, del nostro fallimento, Dio non ci dà altre norme, altre direttive etico-morali, ma ci ha dato la sua vita, che è la risorsa fondamentale per poi poter mettere in pratica la legge. Quindi il concetto non è la legge sbagliata, ma la legge non ci dà la capacità di cambiare. La legge, se dovessimo usare un termine diagnostico, mi piace sempre usarlo, è come una radiografia. I 10 comandamenti, radiografia semplice. Quello che ha detto Gesù, risonanza, tac, come dire se qualcuno di fronte a una radiografia semplice poteva dire no, io sono sano. Di fronte a quello che Gesù ha detto e che era impossibile da realizzare, che avrà detto stupido al proprio fratello, cioè sarà condannato. Ovviamente era una diagnosi molto forte, era una risonanza magnetica per fare comprendere che il problema più grande non è quello che ci circonda, ma il problema più grande siamo noi, è che Dio vuole cambiare le circostanze attraverso noi e non noi attraverso le circostanze. Non so se è chiaro. Quindi l'interesse di Dio è sempre stato quello di poter realmente donare questa nuova identità e attraverso poi la nostra scoperta tutto questo può prendere una strada di solidarietà, una strada di amore, una strada di benedizione per la famiglia, per il contesto sociale, per tutto quello in cui poi ci muoviamo. E vorrei mettere a fuoco questa mattina questo verso in particolare. Andiamo al Vangelo del mio collega Luca. Ricordate tutti che Luca era un medico, sì. Era un medico fulminato dall'amore di Dio. Al capitolo 12, verso 15, si esprime in questa maniera. Poi disse loro: state attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. E facciamo una breve pausa prima di continuare l'altro versetto che vorremmo leggere questa mattina. Perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. È un concetto importante che ci fa un attimo riflettere su quello che noi consideriamo bene. Per esempio, il denaro è considerato un bene, anche se qualche volta qualcuno che ha vinto somme ingenti, alla fine, anziché di utilizzarle, di amministrarle bene, è finito magari al manicomio, o è finito ucciso, è finito. Quindi non sempre e non per tutti il denaro è una benedizione estrema nel modo di gestirlo. Quindi non dai beni che possiedi, non da quelle cose che consideri bene per la tua vita, e in queste cose ci potremmo mettere il denaro, ci potremmo mettere la cultura, ci potremmo mettere il potere, ci potremmo mettere il sesso, persino la salute. Dice, ma come? La salute è un bene importante? Sì, ma nel momento in cui diventa il centro della tua vita, A parte che puoi diventare ipocondriaco, cioè quelli, io per esempio ero così, cioè, poi studiando medicina non ne parliamo, ogni sintomo che vedevo, sto morendo di questa malattia, c'ho quest'altra cosa, mamma mia, concentrato così tanto sulla mia fisicità e sulla mia salute che mi stavo ammalando per stare bene, diciamo. Quindi qualunque bene, ogni cosa ritenuta benefica per la nostra vita, ma che ha preso il significato, il valore di un idolo, viene usata per distruggerci, per depistarci. Capitelo? Quindi quello che consideriamo vitale, quello che consideriamo bene, tante volte è proprio quello che ci distrugge. Ecco perché una volta Gesù disse: chi ama la sua vita la perde, ma chi la perde per amore mio la troverà. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà. Cioè, come a dire, stare attenti a quello che consideriamo vitale. Della serie levatemi tutto, ma questo no. Ognuno di noi ha una particolare propensione per qualche aspetto della sua vita. Levatemi tutto, mi può andare male in tutto, ma in questo no. E invece quello a cui Dio ci vuole portare, lo capiremo proprio da questa scrittura, è a scoprire che il vero bene è quello che Lui ci ha dato e che nessuno ci può levare. Questo è importante, perché se possiamo sperimentare questa sicurezza, possiamo vivere in questo mondo in una maniera molto più equilibrata. Ma andiamo avanti, quindi è chiaro questo concetto. La seconda parte del versetto, il verso 16, recita in questa maniera: disse loro questa parabola. La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente ed egli ragionava così fra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo io farò, demolirò i granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni e dirò all'anima mia: anima mia, tu hai molti beni ammassati per molti anni, e quindi riposati, mangia, bevi, divertiti, godi, dice un'altra traduzione. Ma Dio gli disse: stupido, stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà richiesta, e quello che hai preparato di chi sarà? E poi il verso 21, che metteremo al centro di questa riflessione: così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Cercheremo, dopo un breve preambolo, di comprendere cosa significa essere ricchi davanti a Dio. Intanto, il contesto di questa espressione, poi vi leggete a casa il capitolo 12 del Vangelo di Luca, aveva Gesù parlato di stare attenti al lievito dei farisei, che è l'ipocrisia, e dicendo che prima o poi comunque la verità sarebbe venuta a galla. E tante volte noi ci rendiamo conto che la verità di tutti gli imbrogli, tutte le situazioni losche, è un momento in cui sta venendo a galla, nel senso che non che sta aumentando, perché anche prima, ma solo che sta venendo a galla, perché c'è una sorta di evidenziazione, tutti i falsi equilibri. E quando dico falsi equilibri, parlo sia a livello personale, ma sia a livello di ipocrisia, di servizi che non sono servizi, ma sono domini, sta venendo fuori. E poi ancora aveva parlato ai suoi discepoli di non temere di quelli che potevano togliere la vita fisica, ma di vedere una prospettiva eterna, come a dire: non spaventatevi della morte fisica, ma spaventatevi casomai della prospettiva eterna, quindi non temete di quelli che possono uccidere nel corpo. E poi aveva sottolineato Gesù l'attenzione di Dio a tutti i vissuti della nostra esistenza, quando diceva: perfino i vostri capelli nel capo sono contati, anche di quelli che non hanno capelli, dico, sto guardando a Francesco, però i bulbi capilliferi sono contati, Dio conosce, non c'è un passero che cada che Lui non lo sappia. Come a dire, c'è una importanza della attenzione di Dio, quindi non essere sopraffatti dall'ansia e da quel senso di solitudine, inutilità. Infatti poi dice: voi valete molto più di passeri. Quindi, come a dire, se io mi prendo cura di tutto, figuriamoci se non mi prendo cura della tua vita. E poi ancora aveva parlato della importanza di non vergognarsi di lui e del fatto di non rinnegarlo di fronte agli uomini. Vedete che bel sandwich dove c'è questo verso in centro, ma il contesto già aveva dato tanti segnali bellissimi, e poi aveva parlato di attenzione alla bestemmia contro lo Spirito Santo, che non è una questione che lo Spirito Santo è più importante di Gesù, per cui se bestemmi Gesù ti è passato, se bestemmi lo Spirito Santo, ma ha a che fare con il fatto che lo Spirito Santo fino all'ultimo della tua vita cercherà di farti comprendere l'opera di Cristo, e quindi se tu lo rifiuti fino all'ultimo della tua vita, evidentemente in qualche modo rifiuterai il progetto di salvezza, rifiuterai l'amore di Dio. E poi alla fine aveva sottolineato che in circostanze difficili lo stesso Spirito Santo vi aiuterà. Ci saranno momenti in cui ingiustamente sarete perseguitati. Sto leggendo in posti dove c'è la persecuzione, dei pastori vengono arrestati, vengono giustiziati solamente perché sono cristiani. Sono vittime di un integralismo. Ma anche in quel momento lo Spirito Santo li aiuta a mantenere la loro dignità, come aiutava i primi martiri al Colosseo, come aiutava tutti quelli veramente che sono stati uccisi a causa della loro fede cristiana. E poi ancora sottolineava che la sua missione fondamentale non riguardava la ricchezza terrena. Ricordate, uno della folla gli disse: maestro, di a mio fratello che divida l'eredità con me. Sempre problemi di eredità. Questo è mio, no, mi deve di qua, mi di là. E Gesù, attenzione, non è che non vuole dare una giustizia, ma lui dice: chi mi ha costituito, ragazzi, uomo, chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore? Come a dire, la mia missione fondamentale non è la distribuzione della ricchezza e non è dire a te di più, a te di meno, ma io sono venuto per una missione più importante che porterà te poi a comprendere cos'è la vera ricchezza e a potere in certi momenti decidere persino a qualcuno che ti chiede la tunica di dirgli: ok, ti do anche il mantello, ma non perché sei stupido, ma perché stare lì a combattere e entrare in conflitto magari ti viene l'infarto perché stai cercando di difendere la tua tunica. E allora dice: tieni il mantello, io voglio mantenere la pace. Capitemi? Quindi la missione di Gesù era quella di riportare l'uomo al di là dei suoi sistemi di valori, posizione sociale, economica, a comprendere questo peccato, fallimento, per ricevere il vero tesoro, la vera ricchezza, la vita eterna. E in questo senso ricordiamo quell'esortazione forte: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché lì dove è il tesoro, dove è il tuo tesoro, sarà il tuo cuore. E qui entriamo un po' nell'intimo di questa riflessione. Noi, chiaramente, quello che valorizziamo ci prende totalmente. Le nostre passioni, tutto quello che, a cui diamo un grande valore, diventa il mezzo di gratificazione fondamentale, ma diventa quello per cui diamo tutta la nostra vita. Ed è paradossale, perché dicevo, queste cose, seppure legittime, possono distruggere noi e distruggere la persona su cui investiamo. L'amore di una madre, una cosa bellissima. Ho visto centinaia di madri distruggere i loro figli per un amore morboso. Figlio mio, è 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 qua, è là, è sopra, è sotto. Sembra un bel sentimento, ma alla fine ha distrutto psicologicamente le madri e i figli, perché sono stati sommersi da quest'amore morboso e quindi magari poi sono sfuggiti, si sono ribellati, hanno fatto proprio il contrario di quello che la mamma si aspettava. La mamma, perché ovviamente vivendo di un equilibrio totale della situazione del figlio, è entrata in una crisi tremenda, quando poi il figlio è andato in una direzione estremamente diversa. È importante, non è negare la sofferenza, ma Dio vuole farci ancora questa mattina comprendere che la nostra vita non dipende dall'abbondanza dei beni che uno possiede, dall'abbondanza e dal fatto di avere investito in alcune aree della nostra vita, perché quel ricco stolto potrebbe essere uno che ha detto: ok, io c'ho cultura, niente contro la cultura, attenzione, ma continuerò a studiare sempre di più, continuerò a studiare. Non c'è niente di male, però mi viene in mente quella barzelletta di quel ragazzino che col suo professore, diciamo, di università, con un professore grande è andato a fare una passeggiata in barca, non so, ve la ricordate? E tutto andava bene, questo professore diceva: oh ragazzino, tu la conosci la storia? E dice: no, purtroppo la storia è una cosa che non ho avuto tempo di studiare. Ah, ma la storia, ma dice, ma almeno la filosofia? No, la filosofia non so cosa serve, non... Ma come la filosofia? Ti sei perso un'altra parte incredibile della tua vita. E magari la geografia, no, la geografia veramente io so solamente dove abito, così, ma non capisci niente, hai perso un'altra parte incredibile della tua vita. Poi si mise male il tempo e la barca cominciò a ondeggiare tremendamente e il bambino gli disse a quel professore: professore, ma lei sa nuotare? Dice: no, allora ha perso tutta la sua vita. Come a dire, sembra strano, ma anche inseguire qualcosa che sembra poterci gratificare non comprendendo come Dio ci vuole fare nuotare nella dimensione eterna, anche questo è una trappola. Quindi vorrei che capissimo che questa indicazione che questa mattina Dio ci dà riguarda tutte le cose, denaro in primis, perché sembra che la potenza del denaro è la potenza di tutte le cose che possono diventare da qualche cosa che è buona a qualche cosa che ci distrugge, anche l'affetto, l'amore esagerato, non solo di una madre, nel senso di coppia. Quante persone continuano ad andare dietro all'amore perduto e in nome di questo amore perduto o mai trovato o idealizzato lasciano una persona, poi ne lasciano un'altra, poi ne lasciano un'altra, poi ne lasciano un'altra. In America già è normale parlare di 7-8 divorzi di media ogni persona, ed è una cosa impressionante, perché alla fine tutto questo non sta nascendo altro che da un desiderio di più amore. È come dire: questo amore non mi basta, ne voglio uno più grande. Ma questa mattina lo Spirito Santo sta cercando di farti capire che l'amore più grande è l'amore di Dio. L'amore più grande che può soddisfare la tua vita è l'amore di Dio. E l'amore più grande che può essere espresso e non fare male alcuno al prossimo e fare del bene è l'amore di Dio. Il problema, dicevo, non è la ricchezza in se stessa, che anzi, spesso nella Bibbia leggiamo come un segno della benedizione di Dio. La benedizione di Dio nel popolo di Israele lo faceva prosperare, lo faceva arricchire, e persino oggi, per quanto gli israeliti ancora non hanno riconosciuto il Messia, è come se una sorta di benedizione sulla loro vita. Se vedete i massimi scienziati, i massimi imprenditori, cioè sono di origine ebrea, difatti questo termine è stato usato un po' male, diciamo, ma sei un ebreo, nel senso un avaro, un tirchio. Però questa benedizione quindi non è il male in se stesso, può essere un segno persino di benedizione divina, ma quanto il valore che attribuiamo a quel bene che riteniamo indispensabile per la nostra vita. Ricordate l'incontro di Gesù col giovane ricco, una persona squisita, meravigliosa, ma guarda un poco, la sua sicurezza esistenziale era nei beni che possedeva. E quando Gesù gli dice: fai una cosa che non vale per tutti, perché a qualcuno Dio potrebbe dire fai al contrario, ma come dire, quando Gesù testa attraverso delle situazioni qual è il nostro vero bene, il test purtroppo non fu superato da quel giovane ricco e tristemente se ne tornò indietro. E da lì Gesù, vedutolo così triste, disse: quanto è difficile per quelli che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio. E poi lì i discepoli si lamentano, dicono: Signore, ma questo è impossibile, ma chi lo può fare? Come dire, il concetto di fondo non è il bene in se stesso, ma è il fatto che questo sia il centro della nostra vita. E la nostra vita dipenda da questo, e la nostra vita sia collegata solo a questo. Poi, perché è collegata a questo, può essere in tanti modi, in tante ragioni, può essere collegata perché probabilmente qualcuno di voi si è sentito dire dal proprio genitore sei una cosa inutile, allora hai vissuto tutta la vita per cercare di dimostrare a te stesso e agli altri di essere un big, o altre cose che in qualche modo hanno condizionato la tua vita e ti hanno spinto. Ma quello che questa mattina, e andiamo verso la conclusione, lo Spirito Santo ci vuole fare comprendere è che quello che abbiamo considerato il bene supremo nella nostra vita potrebbe essere persino la nostra trappola, potrebbe darci difficoltà a entrare nel regno di Dio. Ma darci difficoltà a entrare non perché Dio vuole i poveri, ma perché Dio vuole che la nostra sicurezza non dipenda. La vita non dipende dall'abbondanza dei beni che uno possiede, denaro, salute, successo, eccetera, eccetera. E io credo che forse ce ne accorgiamo, perlomeno ho visto tante persone che se ne sono accorte nel letto di morte, quando si sono dovute fronteggiare con la morte, hanno capito che forse avevano dato troppa enfasi. Hanno capito che forse i loro figli stavano veramente pregando perché loro morissero, perché così come Gesù, aiutami a spartire l'eredità, quando muore, così finalmente posso prendermi. Lo Spirito Santo questa mattina ci vuole fare comprendere che la pietà, con un animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. Infatti, diceva Paolo, non abbiamo portato nulla nel mondo e non possiamo portarne via nulla. E invece quelli che vogliono arricchire cadono vittima di tentazioni, di inganni, di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. E poi quel verso che vi citavo, perché l'amore per il denaro è radice di ogni specie di mali. Ancora una volta, non è il bene che può essere una benedizione, che può essere qualcosa per cui puoi gioire, che può essere qualcosa per cui puoi dare beneficio agli altri, ma il problema è l'amore, è il cuore. Dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. Questo collegamento che in qualche modo ti impedisce di capire cosa significa essere ricco in vista davanti al regno di Dio. E infatti conclude, alcuni vi si sono dati a questo amore per il denaro, si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. E molti dolori non soltanto perché magari hanno fatto bancarotta, perché sono falliti, perché poi questa situazione economica può andare dagli alti vertici ai bassi vertici, ma anche perché questo potere, questo valore che hanno dato al denaro gli ha impedito di capire chi li amava veramente. O chi li amava per poterne avere una convenienza, per poter guadagnarci qualcosa. Ecco perché questa mattina il Signore ci vuole fare comprendere che il problema del ricco stupido non è legato alla prosperità economica in se stessa. È legittimo, se una cosa ti va bene, è chiaro che tu la coltivi, la sviluppi. A meno che non è procurata attraverso l'inganno. Ricordate un'altra figura della Bibbia, il nostro Zaccheo, che era capo dei pubblicani e cercava di arrangiarsi, e quando però Gesù entra in casa sua, senza che Gesù gli dice: Zaccheo, guarda che hai fatto male, hai fatto una cattiva amministrazione, la presenza di Gesù induce Zaccheo a dire: se io ho frodato qualcuno, gli do il quadruplo e metà delle mie ricchezze le do ai poveri. Non gli aveva fatto nessuna predica sul dare Gesù. Dico, se questi soldi sono accumulati bene, se è un diritto legittimo la tua salute, il tuo benessere, il tuo amore, il tuo potere per influenzare, la tua cultura, sono delle cose meravigliose se diventano strumentali all'amore di Dio, ma se diventano qualcosa in cui tu vuoi sostituirti a Dio, o tu vuoi essere quindi come Dio, o tu fai Dio queste cose, allora purtroppo diventano delle trappole. Quindi in realtà il problema del ricco stupido non era legato alla prosperità economica in se stessa, al fatto di avere detto che farò perché ho imparato poco, devo imparare di più, che farò perché eccetera eccetera, ma al fatto di illudersi che la ricchezza potesse essere sufficiente a risolvere i problemi della sua psiche, della sua anima. Tant'è vero, cosa fa quando ha raggiunto questo obiettivo? Dice, si riposa, mangia, beve, gode, si diverte. Quindi non la ricchezza, paradossalmente, lo distoglie dal vero obiettivo. Non è il problema, ma lo depista, lo porta a pensare che la sua possibilità di godere, di gioire, di mangiare e bere, che è una cosa legittima ovviamente, dipende semplicemente da questi beni, da queste capacità, da queste potenzialità che ha acquisito, e non dipende veramente da Dio, non dipende dalla comunione con Dio. E lì, a quel punto, ecco, sei stupido, come a dire, tutto questo che hai fatto e ti sei goduto, hai pensato di goderti, intanto non te lo godi perché? Perché oggi te ne vai e, andandotene, ti sei preoccupato di capire cosa significa essere ricco in prospettiva del regno di Dio? Ci alziamo in piedi. Quindi, in quel contesto, Gesù sottolinea la sua superficialità nell'ignorare la vera ricchezza. Il problema non sono i beni che abbiamo, il problema non sono le cose che ci circondano, il problema è il legame che tante volte stabiliamo con queste cose. In un'altra occasione l'apostolo Paolo aveva dato una ricetta anti-ansia che io spesso passo ad alcuni e molti dei miei pazienti, che dice così: chi compra come se non possedesse, come se io compro, è mio, fa parte di me, guai a chi me lo tocca. Chi ha moglie come se non l'avesse, da non fraintendere che significa che la moglie vive su un altro pianeta, ogni tanto ci incontriamo. E poi l'apostolo Paolo continua: chi usa di questo mondo come se non ne usasse, perché la figura di questo mondo passa. Come a dire, se la tua certezza è collegata a quello che hai, a quello che è il tuo sentimento, queste cose possono anche passare, e la paura di perderle ti crea un'ansia continua. Ma se i tuoi occhi questa mattina sono puntati sul progetto di Dio, che come primo passaggio vuole mettere una vita nuova dentro di te, questo è il più grande tesoro, questa è la più grande ricchezza, fare diventare l'uomo tempio del suo spirito. Questa è una cosa incredibile. Noi tante volte non comprendiamo, pensiamo che i luoghi santi sono luoghi particolari, luoghi sacri, magari neanche ci andiamo vicino, ma Dio ha deciso che il luogo più santo dove venire ad abitare è la tua vita e la mia vita. Lui è nato nella mia stalla, nella tua stalla. Questo è il tesoro più grande che farà la tua differenza eterna, averlo ricevuto come Signore, come Salvatore. E questa è la partenza. Ma poi qual è la continuazione? Scoprire tutte le implicazioni di questo dono meraviglioso, di questo tesoro che Dio ha fatto abitare in te solamente per un atto di fede. Non l'hai meritato, non l'hai comprato, non hai potuto pagarti il paradiso, ma hai scoperto che l'amore di Dio ha pagato Lui il tuo debito per darti questo tesoro. Ed essere ricchi in vista del regno di Dio significa onorare quello che è costato la morte di Cristo, quello che ha permesso a questa vita di venire in te, scoprirla, scoprirla, scoprirla e donarla, scoprirla nella sua essenza fondamentale che è l'amore. L'apostolo Paolo, in un'altra parte, questo inno alla carità bellissimo, dirà che uno potrebbe anche parlare tutte le lingue degli angeli eccetera eccetera, ma se non ama, dell'amore di Dio non gli serve a niente. Potrebbe conoscere tutti i misteri teologici della sapienza di Dio, ma se non è in grado di esprimere l'amore di Dio non gli serve a niente. Potrebbe distribuire tutte le sue sostanze, quindi dare tutto, ma senza una motivazione di amore, forse perché pensa che dando tutto potrà comprare Dio, ma non è così. Tutto questo non vale, non giova, se non nasce dalla carità, dell'amore. E voglio concludere con un verso nel libro di Giobbe, che dice così: riconciliati dunque con Dio, avrai pace, ti sarà resa la prosperità, ricevi istruzioni dalla sua bocca, riponi le sue parole nel tuo cuore, getta l'oro nella polvere. Capitemi, non vi dico di prendere le vostre sterline e buttarle, magari ve le vendete, insomma. Getta l'oro di Ofir, che era un posto particolare dove c'erano sicuramente delle miniere d'oro. Getta l'oro di Ofir tra i ciottoli del fiume. Come? Io sono andato nel fiume per prenderlo questo oro, come lo getto là? E l'Onnipotente sarà il tuo oro. Egli ti sarà come l'argento acquistato con fatica. Allora l'Onnipotente sarà la tua delizia e alzerai la faccia verso Dio, lo pregherai, egli ti esaudirà. Quello che intraprenderai ti riuscirà e sul tuo cammino risplenderà la luce. Che bel programma! È come se Dio ci stesse dicendo: tutto quello che hai considerato bene, tutto quello che hai considerato importante, buttalo, nel senso levagli il valore, levagli quel valore tremendo che gli hai dato, buttalo. Persino ad Abramo fu chiesto di buttare suo figlio, chiaramente non era il progetto di Dio, ma in quel momento Dio voleva che Abramo scoprisse che la vera ricchezza era Dio, non era neanche la promessa che Dio gli aveva fatto. E quando lo fece entrò in un rapporto più profondo con Dio. E quando tu potrai dire questa mattina a quelle cose che consideri tuo bene indispensabile, siano denaro, sia successo, sia cultura, qualunque cosa, quando tu le deporrai e dirai: Signore, queste cose sono sì, sono belle, sono buone, sono quelle più comprensibili a livello umano, ma io voglio che tu sia il mio bene, tu sia il mio oro, tu sia il mio argento. E allora Dio in qualche modo non necessariamente ti farà fare un voto alla povertà, assolutamente. Tante volte abbiamo esagerato nell'enfatizzare il contrario della ricchezza, ma il progetto di Dio non è più benedetto un povero di un ricco, ma è benedetto chi si rende conto che la vera ricchezza è Lui e quindi può usare le altre cose come uno strumento di bene per se stesso, per gli altri, per la società. E Dio sta cercando uomini veramente capaci di essere strumento di benedizione per le loro famiglie, per le loro città. E vogliamo pregare per le autorità anche in questa fase particolare dove ci saranno dei cambiamenti a livello istituzionale nella nostra città. Vogliamo pregare e vogliamo chiedere che possano andare avanti gli uomini realmente motivati, non da un desiderio di dominio, di arricchimento, perché purtroppo spesso è stata questa la motivazione a farsi avanti, ma un desiderio di servizio. Ma questo è possibile solamente trovando questo amore perfetto nell'amore del Padre. Vogliamo prepararci alla cena del Signore in questa attitudine. Signore, grazie, grazie questa mattina perché Tu ci fai comprendere che il Tuo amore è il vero bene di cui non possiamo fare a meno. Ti devo dire che spesso nella mia vita sono andato a caccia di altri valori, ma ho scoperto che non solo non mi soddisfacevano, ma mi hanno portato via. Signore, io ti chiedo per ognuno di noi questa mattina che possiamo veramente scoprire che Tu sei il vero oro, Tu sei l'argento prezioso, Tu sei colui che proprio perché è al centro della nostra vita ci permette di vivere equilibratamente il contatto con le altre cose, che siano capacità culturali, che siano potere, che sia ricchezza. Grazie perché dipendere da te ci aiuta a gestire in una maniera diversa i contatti con questo mondo. Grazie che non ci hai chiamato fuori dal mondo, ma ci hai chiamato a vivere in questo mondo, però strumenti della tua grazia, del tuo amore. Ed ora che vogliamo avvicinarci ad assumere il tuo corpo, il tuo sangue, la presenza spirituale, ricordando, riconfermando la potenza di quel sacrificio meraviglioso che hai fatto una volta per sempre e che ha una valenza eterna, ti chiediamo che mentre ci accostiamo possiamo ancora dire a noi stessi che tu sei il vero tesoro, il vero tesoro, e che attraverso la scoperta di questo diventeremo sempre più ricchi, perché il buon odore tuo verrà fuori dalle nostre vite, verrà fuori la pace, verrà fuori la solidarietà, l'amore, verranno fuori tutte le caratteristiche di questa vita nuova che ci hai donato, e non potremo neanche esserne orgogliosi, perché è un dono, Signore, non è una nostra capacità, ma cresceremo nella fede e nella misura in cui scopriremo sempre di più la tua eredità. Saremo sempre più ricchi, ricchi, ricchi in un'economia eterna, dove quello che vale non è l'abbondanza dei beni, ma è la misura del tuo amore che abbiamo sviluppato su questa terra. Grazie, Padre, nel nome di Gesù.